Grazie a Linda per aver invitato alla sua festa di compleanno, per il suo compleanno, per chi non lo sapesse, quindi auguri, standing ovation per Linda. E quello che discuterò segue abbastanza bene quello che è stato appena detto da Vergani. Quello che abbiamo messo a punto è un nuovo modo unbiased di cercare di identificare autoantigeni in malattie autoimmuni di fegato. E il classico modo in cui fino a pochi anni fa venivano identificati era un'ipotesi: si testavano i sei dei pazienti su tessuti o cellule e l'antigene più o meglio riconosciuto veniva identificato, e questo è stato il processo che è stato seguito. Quello che abbiamo fatto è stato un approccio inverso, cioè di esprimere, e oggi è una cosa relativamente semplice, con tecniche di DNA ricombinante, una parte importante di proteine codificanti, nel nostro caso vedrete, di geni che codificavano per delle proteine che erano predette esse all'esterno della cellula, in quanto i geni avevano una leader sequence o delle sequenze che predicevano delle sequenze transmembrana, e che fossero anche poco conosciute. Il poco conosciute si intende qualcosa che non è stato pubblicato individualmente come singolo gene, ma soltanto su studi di trascrittomica, visto che ormai è tutto il genoma. E abbiamo fatto questo e poi abbiamo cercato di caratterizzare gli antigeni che meglio venivano riconosciuti dai sieri dei pazienti con epatiti, con malattie autoimmuni di fegato. Questo è un cartoon di quello che abbiamo fatto. Ci sono nel nostro genoma circa 8.000 geni che ho indicato come external, che sono predetti, cioè fare interagire la cellula col mondo esterno, in quanto codificano appunto per proteine che o escono perché hanno una leader sequence, quindi comunicano, o vanno sulla membrana e quindi fanno interagire col mondo esterno, con altre cellule, le nostre cellule del nostro organismo. Ce n'è di queste circa un terzo, un po' più di un terzo, che sono veramente poco studiate, e fra le poco studiate ce n'è circa 2005 di cui veramente si sa pochissimo, a parte l'annotazione. Oggi il genoma è tutto annotato. Quello che abbiamo fatto l'abbiamo espresse in batteri, quindi non tenendoci cura della struttura di queste proteine, in quanto ci interessava che fossero donatori appunto di sequenze amminacidiche, perché per renderlo fattibile questo studio non potevamo esprimerle in cellule di mammifero. Quindi andiamo dietro a reattività contro sequenze primarie, contro sequenze amminacidiche, appunto contro strutture primarie delle proteine. Queste proteine alla fine abbiamo avuto una library di 1700 proteine diverse umane, e le abbiamo attaccate in quadruplicato su un vetrino. Abbiamo fatto un protein microarray, come si dice, e l'abbiamo testato contro sieri, cioè lo studio farò vedere ora, è di pazienti con malattie autoimmuni di fegato o con epatite C con e senza autoimmunità estrepatica. Abbiamo identificato gli autoantigeni e poi farò vedere ciò che abbiamo cercato di fare o che stiamo cercando di fare. Questo è un po' lo schema di come si fa. In silico abbiamo identificato i geni più interessanti, che fossero veramente poco noti. Inizio col dirvi che tutti gli antigeni che vi mostrerò sono caratterizzati come open reading frame, ORF, non esiste una funzione attribuita. E quindi vi ho dato in codice, non perché non voglia dirvelo, ma perché non si sa veramente cosa siano ancora, questo lo stiamo studiando. Abbiamo clonato e espresso in coli questi geni, poi abbiamo purificato le proteine, questo è il readout alla fine, e soltanto 4 proteine alla fine hanno uscito soli, quindi un sistema molto efficiente di concentrazione di proteine che lavorano con l'esterno del mondo della cellula, e le abbiamo attaccate su questi vetrini, abbiamo fatto interagire gli antisieri, e questa è una foto di come si vede la positività su un protein microarray in fluorescenza, con tutti i controlli del caso, di cui oggi non vi parlerò, perché sarebbe un po' troppo lungo. Il vantaggio del protein microarray technology è sicuramente high throughput screening, è possibile screenare migliaia di proteine in quadruplicato in un singolo vetrino. La sensibilità, se comparate verso altre metodi, anche più sofisticate, arrivate a 3-5 volte di sensibilità più alta, cioè nel senso che occorre meno antigene, oppure occorre un siero più diluito per avere lo stesso tipo di segnale che avete con altre tecnologie, e soprattutto si può fare con quantità infinitesimali di siero, e quindi con mezzo microlitro di siero screenate 1000 o 2000 proteine in un singolo vetrino. Cioè, la parte difficile è fare il vetrino alla fine della fiera. Allora, la domanda che ci siamo posti è se fosse possibile con queste tecniche di identificazione di muratività inversa identificare appunto come protein arrays un nuovo pannello di autoantigeni che marcassero, che segnassero in modo inequivoco, abbiamo detto all'inizio come obiettivo, delle malattie autoimmuni di fegato. I dati che farò vedere si riferiscono a una fase di discovery validation che di proposito è stata fatta con sieri ottenuti da certi centri e su protein array, e poi una fase di validazione dell'assay che è stato ottenuto con un test molto più semplice, cioè in piastra 96 su pochi antigeni che volevamo validare e con sieri da altri centri. E abbiamo messo insieme, farò vedere i dati cumulativi di epatite autoimmuni e cirrosi biliare primitiva anche qui, perché vi anticipo che non abbiamo trovato differenze nel tipo di pazienti, cioè nel tipo di reattività. Avevamo dei pazienti con epatite C senza autoanticorpi, pazienti con epatite C e crio di fondo, una malattia estrepatica se volete, e i donatori di sangue che erano il nostro controllo. Vabbè, qui non sto a spiegarvi l'epatite autoimmune e la cirrosi biliare primitiva, cioè sono due malattie autoimmuni di fegato abbastanza interessanti, a bassa prevalenza, ma su cui a volte esistono i dubbi diagnostici o di indirizzo terapeutico, come abbiamo sentito prima, abbastanza importanti. Il primo studio di validazione che abbiamo fatto è stato uno studio in cui su questo vetrino di qualche migliaio di proteine abbiamo testato questi sieri, questi pazienti a indica autoimmuni che cumula cirrosi biliare e epatite autoimmune, HCV con crio, HCV senza autoanticorpi e LT donors. E abbiamo fatto uno studio in cui ci siamo chiesti se mettiamo insieme tutti i pazienti HCV autoimmuni, autoimmuni e HCV verso gli LT donors, e questo è stato il primo studio che abbiamo fatto, che tipo di reattività abbiamo, e abbiamo identificato, e farò vedere, 24 antigeni che indipendentemente dal tipo di paziente vengono riconosciuti nei pazienti. Poi questi 24 antigeni li abbiamo testati in modo più focus, dividendo i pazienti in epatiti e in autoimmuni, e poi alla fine farò vedere la validazione in un test da 96 well. Una cosa interessante, la prima cosa che è venuta fuori è che se voi testate gli LT donors, in realtà quello che vedete è che sempre, quando guardate, per pazienti intendo tutti insieme in questo momento, cioè una settantina di pazienti con epatiti, epatiti con crio o autoimmunità di fegato, e quello che vedete è che c'è sempre un'altissima prevalenza di autoreattività nei pazienti, ma anche gli LT donors hanno un po' di autoreattività che è immisurabile. Quello che voglio dire è che l'autoreattività B è fisiologica, perché i linfociti B, che producono gli anticorpi, quindi anche gli autoanticorpi, a differenza dei linfociti T, non vanno incontro a selezione negativa durante lo sviluppo. Quindi un B autoreattivo non viene eliminato come fa in genere un T autoreattivo nel timo, ma esso matura e viene tenuto on hold. Quindi il fatto che noi tutti si abbia, e con questo test misuriamo, soprattutto se abbassiamo il threshold, dei livelli di autoreattività reali esistenti in un sacco di LT donors. Quindi un certo livello di autoreattività B è come dire che il colesterolo dovrebbe esistere a livelli normali. Invece occorre mettersi in mente che il livello di autoreattività B c'è sempre in tutti i soggetti sani, e che anche quando alzi il threshold in alcuni lo trovi anche abbastanza misurabile. Comunque il punto di questa slide è che i pazienti tutti insieme hanno un livello di autoreattività che sicuramente è più alto degli LT donors. Per scegliere quali antigeni dovevamo interessarci, su quale antigeno dovevamo interessarci, quello che abbiamo fatto è stato anzitutto la recognition frequency. Abbiamo identificato circa 300 antigeni che fossero riconosciuti da più del 25% dei pazienti e da meno del 10% degli LT donors. Una differenza importante di segnale, una mean fluorescence intensity di almeno 4.000, questa era su 200 antigeni, analisi statistica che ci desse un p-value almeno inferiore a 0,01, e qui era un centinaio di antigeni. Se prendete gli antigeni che hanno tutte queste tre caratteristiche, quello che trovate è che ci sono circa 24 antigeni, cioè 24 proteine esterne alla cellula, funzione ignota, indicate come ORF nel genoma annotato, che su 1600 abbiamo testato, che reagiscono in modo inequivocabile sotto tutti i punti di vista con i sieri dei pazienti e non reagiscono con gli LT donors. A questo punto, questi 24 antigeni li abbiamo testati contro tre gruppi separati. Abbiamo fatto un focus array, che a questo punto abbiamo attaccato, in decuplicato le 24 proteine ai vetrini, abbiamo testato per gli healthy donors, HCV con e senza autoimmunità o pazienti con autoimmunità di fegato. E il risultato è self-explanatory, è stato veramente impressionante. In giallo vedete una reattività elevata dell'anticorpo sulla proteina attaccata, ogni linea è una proteina e ogni fila, cioè queste verticali, è un paziente. In giallo vedete la reattività, in blu la non reattività. Ciò che appare immediatamente è che soggetti autoimmuni hanno un'enorme reattività appunto verso questi antigeni, i soggetti healthy donors hanno pochissimo. Negli epatiti la situazione è un po' scattered, però se facciamo la statistica, quello che viene fuori è che l'unica significatività vere sono contro HCV ed healthy donors insieme su questi 17 antigeni. In nero sono gli autoimmuni, questo qui è il livello di fluorescenza, in pallido qui sono gli epatiti C e in bianco gli healthy donors. Quindi da 24 antigeni che tutti i pazienti riconoscevano, siamo scesi a 17 che in modo statisticamente significativo, cioè vengono riconosciuti dai pazienti con autoimmunità di fegato. Quello che ci siamo detti a questo punto è occorre validare, e per validare ciò abbiamo fatto, abbiamo preso dei pannelli di siero da centri diversi, non perché non ci fidassimo dei sieri dei pazienti che ci hanno dato i nostri colleghi di Bologna o di Milano, ma perché occorreva avere eliminare qualsiasi bias alla conservazione dei sieri e una possibile autoreattività che avevamo. Abbiamo preso dei sieri da altri centri, in questo caso da Linda Zignego, e ciò che abbiamo fatto è stato di testarli in un test diverso, che in termine volgare un'ELISA a fluorescenza, che è più sensibile dell'ELISA, che è il test Delphia. Abbiamo utilizzato come controlli due proteine che ci siamo espressi, acetylcholinesterase receptor 1 e citocomo P450 menzionato prima. Abbiamo utilizzato anche come controlli 10 sieri con epatite B, giusto per chiederci se inserivamo un ulteriore controllo cosa succedeva. Abbiamo testato su questi 70 individui, 20 con epatite autoimmune, 17 con crio, questi 13 con epatite senza autoanticorpi di alcun tipo e 20 healthy donors e gli epatite B. E questo ci è venuto fuori. Vi do il senso anzitutto dell'istogramma, anche se poi ve li mostrerò in altri dati anche più comprensibili dopo. Però questo qui è un antigene che è considerato un buon antigene, sia con protein receptor, che sui 70 pazienti si comporta così, con questa intensità di fluorescenza, e questo è il livello di reattività verso healthy donors, verso epatite C e verso HBV, e questo è l'autoimmunità. Guardate questi altri antigeni come si comportano. Vi farò vedere ora in modo chiaro la sensitività e la specificità di questi. Anzitutto, gli unici dati statisticamente significativi che vengono fuori da questo saggio sono solo quando compariamo il T-donors verso autoimmuni, epatite B, cioè verso autoimmuni, HCV verso autoimmuni, HCV e crio verso autoimmuni. A conferma che questi 17 autoantigeni discriminano in modo selettivo autoimmuni e tutto il resto che testiamo, anche se ancora con piccoli numeri. Questa è una tabella abbastanza interessante che ci dà per ogni individual antigen la sensibilità, cioè la capacità di identificarci la percentuale di pazienti con epatite autoimmune o con cirrosi biliare primitiva, la specificità verso healthy donors, epatite C con e senza autoimmunità non cambiava, o epatite B, e poi l'accuratezza e il p-value. Quello che si vede rispetto ai migliori due che ci sono a livello sierologico che si possono testare, o perlomeno che pensiamo si possono testare, quello che vedete, la sensibilità è uguale o superiore individualmente, ma la specificità è decisamente migliore, soprattutto nei confronti dell'epatite C. Qua, come vedete, pochissimi riconoscono questi antigeni. 100% vuol dire che nessun paziente con epatite C riconosce, con o senza crio, riconosce questi antigeni. E lo stesso per epatite B e per specificità. Invece, quando andiamo nell'epatite C col citocromo, vedete che, appunto, come menzionato prima, c'è un certo livello di promiscuity. Questo è per dirvi come appaiono in piazza 96 i dati quando li guardate individualmente. Farò vedere poi i dati combinati di significatività, di sensitività. Questo qui è il citocromo con la sialoprotein receptor. Vedete che nell'HCV con e senza crio ci sono spot che vengono positivi. Nel caso dei 5 antigeni veramente pochi. Come vedete qui abbiamo due informazioni, uno che non c'è differenza fra, anche su piccoli numeri, ma vi confermo è così anche su 50, fra epatite autoimmune e cirrosi biliare primitiva, e anche questi vanno molto bene, e sugli ELTI non abbiamo mai nessun segnale, contro questi spottini qua degli antigeni standard, diciamo. Se li combiniamo, cioè se ci chiediamo se un siero il paziente riconosce tutti e cinque gli antigeni insieme, cosa succede? Quello che vediamo è che la combinazione di questi cinque ci identifica l'80% dei pazienti con malattia autoimmune di fegato, intesa come o cirrosi biliare o epatite autoimmune, con specificità del 100%, 99-100%, un'accuratezza del 90%. Quindi la combinazione di questi cinque antigeni sembrerebbe essere un qualcosa di importante per escludere, come vedete qui, i pazienti HCV e diagnosticare in modo abbastanza chiaro i pazienti con malattia di fegato autoimmune. Ci siamo anche chiesti se combiniamo insieme gli antigeni esistenti, anche su piccoli numeri, cioè la sarcoglycoprotein e il citocromo P450 con i 5, questi qui sono i dati dei 5 insieme, questi sono i dati dei 2 insieme, come vedete c'è un problema di specificità verso l'epatite C soprattutto, e quello che vedete è combinandolo c'è un vantaggio marginale sensitività, ma compromettete la specificità perché avete il riconoscimento nei pazienti con epatite C. Quindi la conclusione che abbiamo fatto di questo lavoro è che un pannello di 17 potenziali autoantigeni poco noti, anzi non noti per niente, che abbiamo identificato nel siero dei pazienti con malattia autoimmune di fegato, cioè vengono riconosciuti in modo molto chiaro in protein array. 5 di questi 17 nuovi autoantigeni li abbiamo validati con pazienti diversi e in test diversi, 96 well plates, e questi ci consentono, quando li combiniamo, di arrivare a essere sicuri che l'80% dei sieri sono positivi sono di pazienti con malattia autoimmune di fegato e a ignorare i pazienti con HCV, HBV o LT donors. Abbiamo la sensibilità comparabile in epatite autoimmune e PBC, suggerendo che, anche se questo vi dirò come lo stiamo espandendo con altre malattie autoimmune di fegato, che probabilmente abbiamo identificato un pannello di antigeni che marcano l'autoimmunità di fegato e non una specifica malattia di fegato. La sensibilità e la specificità di questi 5 è superiore, abbiamo testato anche il nucleoporin, ma in tutti e tre i casi non abbiamo trovato mai niente comparabile alla combinazione di questi 5. L'altra conclusione è che la tecnologia protein microarray, siccome unbiased, perché queste sono 1700 proteine umane poco note, di cui si sa poco anche della distribuzione, consentono in qualsiasi malattia di identificare in modo unbiased delle autoreattività che poi vale la pena di studiare, ed è quello che stiamo facendo. Stiamo caratterizzando questi 5 nuovi autoantigeni, che in questo momento sono semplicemente gene products caratterizzati nella notazione del genoma umano come open reading frame 820 sul cromosoma 9, ma non abbiamo molte informazioni, e li stiamo caratterizzando per distribuzione, per struttura e soprattutto per vedere se la funzione che esse hanno ha un possibile ruolo patogenetico, cioè se la neutralizzazione o il potenziamento da parte degli autoanticorpi abbia un ruolo nella patogenesi di queste malattie. Pensiamo che questi 5 nuovi antigeni possano veramente essere applicati immediatamente in real life, come un test occorrerà validarlo su qualche centinaio di sieri in più, ma sono così solidi i dati che dubito che cambieranno, anche se andrà fatto ovviamente, però ciò che ci verrebbe proporre è veramente di utilizzarli per screening di malattie autoimmune di fegato a livello sierologico, prima magari di iniziare delle terapie o come screening in generale. Stiamo estendendo, ne parlavo con Marco Lenzi, abbiamo discusso con Pietro Invernizzi all'Humanitas, di espandere, e molto presto lo espanderemo a un'altra malattia di fegato, anche se con caratteristiche abbastanza particolari, visto che coinvolge molto spesso anche l'intestino, con la colangite sclerosante primitiva, per chiedere. Ancora non abbiamo i dati, ma ci interesserebbe sapere e ci interesserà sapere come reagiscono questi 17 autoantigeni in pazienti con altre malattie autoimmuni di fegato, qui cito l'esempio della colangite, e poi che La cosa interessante è che quello sta venendo fuori, che in realtà le risposte autoreattive, anche importanti, non stanno soltanto in malattie autoimmuni. Quindi l'idea di andare a testarle avendo degli array disponibili in pannelli di serie di malattie interessanti in cui la tua reattività può semplicemente essere un biomarcatore e non avere un ruolo patogenetico, secondo noi è una cosa interessante. Per concludere, un ringraziamento veramente di cuore a Francesco Bianchi, che volevo ricordare, visto che abbiamo iniziato con lui a discutere questo progetto 2 anni fa, ovviamente a Luigi Muratori, che è la persona con cui lavoriamo di più, a Marco Lenzi, il gruppo di Ferruccio, Marconi del Blood Bank dell'ospedale Milano e Anna Linda, con cui abbiamo iniziato a collaborare, e soprattutto Mauro Bombaci, la persona che ha fatto 80% di questo lavoro nel nostro laboratorio di proteomica, e Raffaele, con cui collaboriamo nel nostro dipartimento di virologia. Vi ringrazio.